Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni visita www.aiutobiblico.org. Quando Dio sceglie per grazia di salvare una persona, è l'avvenimento più grande in tutta la vita di quella persona. Trasforma la vita e trasforma anche l'eternità di quella persona. Perché quella persona diventa un figlio di Dio, un cittadino di cielo e una nuova creatura. Però, in quasi ogni caso, quando Dio salva una persona, lascia quella persona sulla terra per qualche tempo, prima di portarlo in cielo. Allora, la domanda a quel punto diventa: come dobbiamo vivere noi che Dio ha salvato, mentre in questo periodo a noi lungo, agli occhi di Dio corto, mentre siamo in cammino verso la nostra eredità in cielo, come bisogna vivere? Allora, ci sono tanti brani, e ho appena letto uno, Romani 15, che tratta soprattutto i nostri rapporti con chi? Accoglietevi gli uni gli altri, riguardo i nostri rapporti fra credenti. E quello è importantissimo, e la Bibbia ne parla moltissimo di quello. Però ci sarebbe il rischio che un credente potrebbe pensare che, visto che non apparteniamo più al mondo, non importa se ci comportassimo male verso i non credenti. Ma così non deve essere mai. Perciò, più volte nella Bibbia, come in Primo Pietro, Dio ci comanda di comportarci bene nei confronti dei non credenti. Questo fa parte di essere una luce nel mondo. Allora, nella prima epistola di Pietro, Dio, tramite Pietro, ci spiega come vivere mentre siamo stranieri in questo mondo. Nell'ultimo sermone abbiamo visto, capitolo 2, 11-12, che dobbiamo comportarci bene fra i gentili, ovvero fra i non credenti intorno a noi. Vi leggo, sto leggendo dal Nuovo Diodati. Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dai desideri della carne che guerreggiano contro l'anima. Comportatevi bene fra i gentili, affinché là dove vi accusano di essere dei malfattori, a motivo delle buone opere che osservano in voi, possano glorificare Dio nel giorno che è della visitazione. Dio non solo ci dà il comandamento di comportarci bene verso i non credenti, ma ci dà poi, appena dopo, dei esempi specifici di come comportarci bene. Cioè, fai il bravo, dice un genitore a un bambino. Ma un bambino delle volte ha più bisogno di chiarezza che solo fai il bravo. Perché il suo metro di il bravo potrebbe essere molto diverso dal tuo metro come genitori. Allora bisogna specificare cosa intendi con fai il bravo. Dio ci comanda, avete un comportamento buono, comportatevi bene fra i non credenti. E adesso, iniziando il versetto 13, oggi, Dio comincia a spiegare cosa vuol dire comportarvi bene nei confronti dei non credenti. Quindi il contesto del brano di oggi è: comportatevi bene con i non credenti, davanti a loro. Adesso vi spiego come. Questo non è tutta la spiegazione, è l'inizio, vedremo nei prossimi sermoni. Allora, iniziando con versetto 13 e 14, troviamo subito un modo specifico in cui dobbiamo comportarci bene fra i non credenti. Pietro parla del nostro comportamento nei riguardi delle varie istituzioni umane, le autorità costituite. Leggo. Sottomettetevi dunque, visto che dovete comportarvi bene fra i non credenti, sottomettetevi dunque, per amore del Signore, ad ogni autorità costituita, sia al re come al sovrano, sia ai governatori, come mandate da lui per punire i malfattori e per lodare quelli che fanno il bene. Qui Dio comanda ad ogni credente che sia sottomesso ad ogni autorità costituita. Questo brano poi spiega il motivo per cui comportarci così. Quindi, per primo voglio capire, ma cosa sono queste autorità costituite? Perché sono importanti capire. Visto che devo essere sottomesso, voglio capire cosa siano. Nella Nuova Riveduta usa istituzioni umane. Tutti e due sono buone traduzioni. Dio ha stabilito che in ogni società ci sia qualche sistema, qualche struttura di autorità. Dove non esiste l'autorità, che ogni tanto in qualche posto succede a causa di magari una guerra o qualcos'altro, c'è, quale parola si usa dove non esiste l'autorità? Anarchia. Ed è una cosa orribile, terribile. I più forti fanno quello che vogliono contro i più deboli. Infatti, in tutta la storia si vede che il cuore dell'uomo è così malvagio e che dove non c'è autorità, gli uomini vanno senza freno, sfrenati nella malvagità. E sono i più deboli, i più piccoli che subiscono peggio. È ovvio che non esiste autorità costituita che segue Dio. Almeno qualcuno un pochettino, chi un po' di più, la maggioranza non hanno assolutamente al cuore di preoccuparsi di Dio. Ma questo non cambia il comandamento di essere sottomessi alle autorità che abbiamo nella nostra società. Le autorità costituite sono di vari tipi. Riguardano tutti i campi della vita. Per esempio, Romani 13 è un brano pallavelle. Vi leggo questo. Romani 13 da 1 a 7. Visto che è un pezzo lungo, guardiamo questo. Romani 13 da 1 a 7. Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, perché non c'è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono istituite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità resiste all'ordine di Dio, e quelli che vi resistono attireranno su di sé la condanna. I magistrati, infatti, non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Ora, vuoi non temere l'autorità? Fai ciò che è bene, e tu riceverai lode da essa, perché il magistrato è ministro di Dio per te nel bene. Ma se tu fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano, poiché egli è ministro di Dio, un vendicatore con ira contro colui che fa il male. Perciò è necessario essergli sottomessi, non solo per timore dell'ira, ma anche per ragioni di coscienza. Infatti, per questo motivo, pagate anche i tributi, perché essi sono ministri di Dio, dediti continuamente a questo servizio. Rendete dunque a ciascuno ciò che gli è dovuto. Il tributo a chi è dovuto il tributo, l'imposta a chi è dovuta l'imposta, il timore a chi è dovuto il timore, l'onore a chi l'onore. Questo brano ci aiuta a capire che ci sono tante forme di autorità. Ci sono autorità nazionale, ci sono autorità che riguardano il comune, ci sono autorità che riguardano le scuole, l'ufficiale, preside, professori della scuola, ci sono gli uffici tecnici che controllano come puoi fare con casa tua. Di autorità siamo in abbondanza, non ne mancano. E la Bibbia ci insegna di essere sottomessi ad ogni autorità costituita. Quindi ricordiamo che per uno studente l'autorità è professori, maestri e presidi, ed essere sottomessi a loro è comandamento di Dio. Per un dipendente è il datore, il capo. Per un cittadino qualsiasi è tutto la legge che lo Stato ha stabilito. Allora ci sono le autorità costituite. In questo versetto Dio ci comanda di essere sottomesse a ogni autorità. Vi leggo ancora. Sottomettetevi dunque per amore del Signore a ogni autorità costituita. Dobbiamo ricordare che questo comandamento non è limitato a quando le autorità sono buoni o quando non sbagliano, nello stesso modo che i comandamenti di un marito di amare sua moglie come Cristo ama la Chiesa e curarla teneramente non è condizionata se lei è una moglie perfetta. Il comandamento per la moglie di essere sottomesso al marito come al Signore non è se lui non sbaglia. Il comandamento ai genitori, il comandamento ai figli di essere ubbidienti ai genitori, di onorarli, non è se sono genitori che scelgono sempre i beni. E anche qui non dice siate sottomessi a ogni autorità se seguono Dio perfettamente. Quando addirittura è stato scritto questo, le autorità erano pagani, l'impero romano, e non seguiva Dio, non temeva Dio, avevano falsi dei. Allora, questo comandamento è stato scritto non sotto il re Davide, che era un uomo timorato di Dio sopra Israele, è stato scritto sotto l'imperatore romano. E quindi non c'è mai scusa di dire sì, ma tu non sai quanto la società in cui vivo io, le autorità sono corrotti. Sono sempre stati corrotti. Ricordate che essere sottomesso riguarda non solo il comportamento, quello che fai, ma anche l'atteggiamento con cui lo fai. Per esempio, se lo Stato stabilisce, o a scuola stabilisce, di dover fare una certa cosa, e tu lo fai, ma lo fai brontolando, lo fai con muso lungo, perché è una legge stupida, non ha senso. Non sei sottomesso. Stai facendo la cosa giusta, ma non sei sottomesso. Essere sottomesso vuol dire accettare. È così che hanno stabilito, io con cuori faccio così. Senza muso lungo, senza lamentarmi, senza criticare. Facendo così, divento una luce nel mondo e porto onore a Dio. Faccio un piccolo parentesi. A ciascuno vi chiedo, è possibile? Pensate a questo. Ho chiesto a un bambino in questi giorni questa domanda e sapeva la risposta. 8 anni, sapeva subito la risposta. Vediamo se voi sapete la risposta. È possibile avere gioia nel cuore se ti stai lamentando di qualcosa? È possibile avere il cuore pieno di pace e di gioia se ti stai lamentando, se stai brontolando? È possibile che la gioia convive con brontolare? Spero che vediate, questo bambino ha visto subito, è un bambino che si lamenta, non è qui. Allora io gli ho chiesto, bambino, ho detto per nome, quando tu ti lamenti, Gianicola, no, io non voglio, tu hai gioia, tu stai bene dentro, no, e quando tu ubbidisci, perché sai la cosa giusta, hai gioia, sì. Ho detto, ricordatelo, ricordatelo. Disubbidire al comandamento di Dio di essere sottomesse alle autorità costituite vuol dire allontanarci da Dio e perdere le benedizioni del frutto, della gioia e della pace che Dio offre ad ogni credente. Tornando alla sottomissione, dovremo seguire le leggi e le regole attentamente e con buon atteggiamento. Facendo così dovremo essere, saremo, cittadini modelli, studenti modelli, operai dipendenti modelli. E così diventiamo veramente luce. In versetto 14, Paolo ci dà qualche esempio di autorità. Vi leggo, al re come al sovrano, ai governatori come mandate a lui per punire i malfattori e per dare lode a quelli che fanno il bene. Cioè, sta parlando di una certa gerarchia, e non sta andando a fondo perché lui ha già detto ogni autorità, quindi non sta lì a riempire la Bibbia con un elenco preciso lungo, ogni già comprende, ma lui il supremo autorità a livello umano è quello che sta sotto di lui, più vicino a te. Ci sono vari livelli di autorità iniziamo con lo Stato, arriviamo al comune. Dovremmo capire che le autorità esistono per buoni scopi, per punire i malfattori e lodare coloro che fanno il bene. Certamente in un mondo di peccato nessuna autorità è perfetta. Ci sono esempi a volontà di corruzione, ma ricordiamo che è stato così di quando il mondo è mondo, e così Dio sapeva quello quando ha guidato Pietro a scrivere questo. E quindi non dobbiamo noi scusarci da ubbidire, sì, ma nel mio caso Dio comanda così. Non è che Dio ha dimenticato la tua situazione. Allora fidiamoci di Dio e sottomettiamoci ad ogni autorità costituito. Il versetto 13 contiene una frase molto importante che può incoraggiarci molto, soprattutto quando è difficile essere sottomessi. Leggiamo di nuovo versetto 13. Sottomettetevi dunque, ecco la frase, per amore del Signore, ad ogni autorità costituita. Questo versetto ci ricorda il motivo per cui dobbiamo sottometterci ad ogni autorità costituita. Dobbiamo farlo per amore del Signore. Il motivo per cui dobbiamo sottometterci non è perché le autorità siano buone o meritano in sé la nostra sottomissione, ma è per amore del Signore. Allora, capita che nel greco non c'è la parola amore. C'è una parola, una preposizione dia kurios, che questa preposizione vuol dire in questo caso a motivo del Signore. A motivo del Signore. Quindi il senso per amore del Signore può andare, ma vuol dire quello che fai, fai per il Signore. A motivo del Signore, a motivo di dare gloria a Lui, a motivo di essere giudicati da Lui, dover rispondere a Lui. Io preferisco lasciare come è scritto, perché se dico per amore, indirettamente escludi l'aspetto del giudizio, che troviamo invece in Colossesi 3, veramente lo stesso discorso, Colossesi 3, 22, servi, ubbidite, in ogni cosa, quindi ubbidire, essere sottomessi, siamo lì, in ogni cosa, ai vostri padroni secondo la carne, non servendo solo quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo Dio, e qualunque cosa facciate, fatelo di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa e dell'eredità, poiché voi servite a Cristo il Signore. Quindi la motivazione che Paolo dà lì per i servi di essere sottomessi, ubbidire in ogni cosa ai loro padroni, che era la loro autorità, era a motivo del Signore, soprattutto alla luce del fatto del giudizio dei credenti. Quindi, visto che qui dice di sottomettetevi a motivo del Signore, il greco è quello, voglio allargare sia per l'amore di Dio, del Signore, che fa parte, ma anche a motivo del fatto che devo rendermi conto a Dio per tutto quello che faccio e dico, e anche voglio essere luce per Dio, e quindi questo amplia, ingrandisce il senso più quello che abbiamo. Allora, facciamo questo per il Signore. Che benedizione per me, quando per te, quando mi trovo in una situazione con un'autorità che non mi va, come persona, come guida, come quello che fa, ma io sono sottomesso a motivo del Signore. Perché adesso lui, loro, quello che è l'istituzione deve rispondere a Dio. Ed io cammino liberalmente con quel giogo tolto. Versetto 15 ci spiega qual è la volontà di noi per quanto riguarda la nostra sottomissione alle autorità costituite. Leggiamo 15. Perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Questa è la volontà di Dio, parlando di questo campo, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Dio ci ha lasciato in questa terra per essere luce e sale. Cioè, noi siamo la luce di Dio per i non credenti intorno a noi. Prego che siamo buona luce, non coperto. Gesù dice in Matteo 4, 5, 14, 15, voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente, non si accende la lampada per metterla sotto il moggio, ma su candeliera, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Essendo la luce del mondo, Dio ci chiama ad avere un comportamento così buono che i non credenti, che vorrebbero sparlare di noi, non abbiano nulla da dire che sia vero. Questo vale dove lavori, vale a scuola, vale nei comuni, vale a livello nazionale. Volete un esempio di questo? Trovate con me Daniele, il profeta Daniele, appena dopo Ezechiele. Daniele 6, Daniele 6, dal versetto 1 a 5. Ricordando che Daniele viveva in una nazione pagana, fu portato in Babilonia, strappato dal suo paese, e visto che Dio ha toccato lui, ha benedetto lui, fu messo in una posizione di importanza e fu molto odiato dagli altri che erano in potere accanto a lui, sotto il re, e allora loro lo odiavano. Dario è il re. Daniele 6, 1 a 5. Piacque a Dario di stabilire il suo regno 120 satrapi, i quali fossero preposti su tutto il regno, e sopra i loro 3 prefetti, di cui era uno Daniele, ai quali quei satrapi dovevano rendere conto perché il re non ne soffrisse alcun danno. Ora questo Daniele eccelleva sugli altri prefetti e satrapi, perché in lui c'era uno spirito superiore, e il re pensava di stabilirlo sopra tutto il regno. Allora i prefetti e i satrapi cercarono di trovare un pretesto contro Daniele riguardo all'amministrazione del regno, ma non poterono trovare alcun pretesto o corruzione, perché egli era fedele e non si poté trovare in lui alcun errore o corruzione. Allora quegli uomini dissero, non troveremo mai nessun pretesto contro questo Daniele, eccetto che lo troviamo contro lui nella legge stessa del suo Dio. Oh, quanto prego che questo sarà quello che diranno i nostri nemici, che non riusciranno a trovare nulla da dire di vero contro di noi se non della nostra fede in Cristo. Nonostante che odiavano Daniele e volevano criticarlo, Daniele ubbidiva al brano che abbiamo letto oggi, che non era ancora scritto, ma ubbidiva a quel comandamento di Dio. Il suo comportamento era totalmente sottomesso al bene del suo re. Lui era fedele, una lealtà fedele al suo datore, che era il re. Lui era leale al Dario, cercava il bene di Dario, non il proprio bene. Si dedicava al bene di Dario. E non c'era nulla da dire contro di lui, se non una cosa contro la sua fede, e ben venga quelle accuse. E Dio ci chiama a comportarci così. Ci chiama a comportarci in modo talmente bene che gli uomini stolti, e la stoltezza biblica non riguarda l'intelligenza ma il cuore, non avranno nulla da dire contro di noi. Allora voglio chiedere a te che mi ascolti. Tu vivi così. Il tuo comportamento con i non credenti, soprattutto i non credenti che ti vedono in situazioni dove c'è qualche autorità sopra di te, potrebbe essere il lavoro, scuola, nel comune, dove c'è, vedono che tu sei sottomesso, che sei un modello studente, operaio, dipendente, cittadino. Vedono che non stai lì lamentandoti, brontolando, ma sei sottomesso di cuore, anche quando la legge, la regola è assurda. E spesso è assurda, è fatto da uomini ciechi. Come possono fare buone leggi? O che possiamo vivere così? Perché questo è, dice il versetto 14, la volontà del nostro Dio e Salvatore. Allora, il versetto 16 ci avverte di un grave pericolo in cui tanti credenti cadono. Un grave pericolo in cui tanti credenti cadono. Leggiamo versetto 16. Comportatevi come uomini liberi, non facendo uso della libertà come di un pretesto per coprire la malvagità, ma come servi di Dio. Comportatevi come uomini liberi, non facendo uso della libertà come di un pretesto per coprire la malvagità, ma come i servi di Dio. È estremamente importante capire le verità in questo versetto, quindi analizziamole attentamente. Se siamo in Cristo, se siamo salvati, siamo uomini e donne liberi. Se siamo in Cristo, siamo liberi. Ma cosa vuol dire questa libertà? Attenzione. Siamo liberi, ma cosa vuol dire? Gesù dichiara, Giovanni 8, 30, 31, 33, o 2, Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui, se dimorate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli, conoscerete la verità e la libertà vi farà liberi. Galati 5, Paolo parla della nostra libertà in Cristo e dice, state dunque saldi nella libertà con la quale Cristo vi ha liberati e non siate di nuovo ridotti sotto il giogo della schiavitù. Chi non è in Cristo è sotto la schiavitù, ma quale schiavitù? La schiavitù del peccato. Inoltre, senza Cristo, uno è sotto il giogo. Quale giogo? Di quale giogo sta parlando Paolo qua? Il giogo della legge. Il giogo di dover meritare da Dio. Qual è un giogo? Qual è una schiavitù? E Paolo dice, non tornate sotto quella schiavitù, siete liberi. Essendo perciò liberi in Cristo, il pericolo che corriamo è di credere, in modo sbagliato, che la nostra libertà vuol dire che non dobbiamo essere sottomesse, fra l'altro, alle autorità di non credenti. E non solo. Il fatto che siamo cittadini del cielo e liberi in Cristo non ci assenta da essere sottomessi alle autorità umane. E Paolo ci sta, Pietro ci sta proprio facendo notare questo per non cadere in quell'errore. Chi invece non è sottomesso alle autorità, dicendo di esserne esente perché è libero in Cristo, usa la sua libertà come velo, come pretesto per coprire la malvagità. Ma sono non credenti, non capiscono, non seguono Dio, allora mica che devo fare quello, non è giusto come legge, non è giusto come regola, no no, io non lo faccio. Allora quella persona sta usando la sua cosiddetta libertà per coprire il suo peccato, la sua malizia. E Dio ci dice qui tramite Pietro, non fate questo. È importante capire questo. Se noi usiamo il fatto che siamo credenti per non essere sottomessi a coloro che sono sopra di noi, stiamo peccando. La libertà in Cristo non è una libertà di vivere come vogliamo noi. Oggi, quando certi credenti vengono ammoniti per certi loro comportamenti sbagliati, rispondono con parole come queste. Io sono libero in Cristo e tu non puoi dirmi come devo vivere. Siamo liberi. Mica che tu puoi imporre quello che credi tu su di me, perché siamo liberi in Cristo. Non so se voi avete sentito questo. Io questo ho sentito. E quello è girare e torcere le scritture, perché la libertà in Cristo non c'entra niente con quello. La libertà è libertà di non essere sotto la schiavitù del mio peccato. Di non essere sotto il giogo della legge dove io dovrei meritare quello che è impossibile fare, la salvezza. La libertà è di essere liberi a... A cosa? Vedremo. La libertà è liberi di essere schiavi. La libertà è libero dal peccato per essere schiavo di Cristo. Infatti dice, comportatevi come uomini liberi, non facendo uso della libertà come di un pretesto per coprire la malvagità, ma come schiavi di Dio. Allora voi avete, nel Nuovo Diodati, chi ha quella Bibbia, servi. E nel Nuovo Riveduto ho servi. Questo è uno di quei casi dove certi brani si cercano di ammorbidire quello che dice. Questa parola non viene tradotto servo, viene tradotto schiavo, c'è un altro proprio servo. Infatti questa parola viene tradotto schiavo spesso nella Bibbia. Per esempio, Gesù, chi fa il peccato è schiavo del peccato, è questa parola. È la stessa identica parola. In secondo Pietro 2:19, parlando dei falsi insegnanti, promettono loro libertà. Essi stessi sono schiavi della corruzione. Questa parola, doulos. sono schiavi della corruzione. Quindi, usano questa parola, quando si parla del male dicono schiavi, 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 quando si parla di Dio, servi, servi, servi. Non siamo schiavi di Dio. Che stupendo maestro, padrone, signore che abbiamo. La parola schiavo nella Bibbia, questa parola, a differenza di servo, rappresenta uno stato permanente di servitù. Questa parola, la sua definizione in greco, vuol dire uno stato permanente di servitù. Un servo non è permanente. C'è un'altra parola, è un servizio, uno che sta servendo in quel momento, ma forse domani avrà un altro ruolo. Invece questa parola, che viene tradotto schiavo, solitamente in greco, è uno stato permanente, non è una cosa per il momento. Quindi uno che pecca è schiavo, non temporaneamente per il momento, ma è schiavo permanente del peccato se non viene liberato. Per diventare, era doulos del peccato, per essere doulos di Dio. Allora, Paolo si vantava di essere schiavo di Dio. Giacomo si vantava di essere schiavo di Dio. Pietro si vantava di essere schiavo di Dio. Loro usavano questo come spiegare chi fossero. Paolo, Romani 1:1, servo, doulos, schiavo di Cristo Gesù. Tito 1:1, Paolo, schiavo di Dio e apostolo di Cristo Gesù. Giacomo 1:1, Giacomo, schiavo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Giacomo, chi era Giacomo? Questo Giacomo che ha scritto l'epistola, chi era Giacomo? Fratellastro di Gesù. Nato da Maria e Giuseppe dopo Gesù, e Giacomo non dice fratellastro di Gesù, si dice schiavo di Gesù Cristo. Con gioia, perché avevo conosciuto quel Gesù che prima, Giovanni 7, non credeva in Gesù, fino a dopo la risurrezione, ma poi ha capito che questo fratellastro, umanamente parlando, era in realtà il Cristo, figlio di Dio. Simon Pietro, secondo Pietro 1, servo, schiavo e apostolo di Gesù Cristo. Romani 6:22, Paolo dichiara che essendo stati liberati dal peccato dove eravamo schiavi, siamo schiavi di Dio. È tradotto servi, ma è la stessa parola. Ora, 6:22 di Romani, essendo stati liberati dal peccato e fatti schiavi di Dio, avete per vostro frutto la santificazione e per fine la vita eterna. Che bella schiavitù che mi porta alla santificazione e alla vita eterna. Dobbiamo capire che essere servi, schiavi di Dio, non è una cosa pesante, né negativo, né è un ostacolo alla nostra gioia, al contrario, è la via per camminare nella gioia. Non è la via che porta alla gioia. Grazie a Dio. Sarebbe molto pesante se dovessi dire, va bene, camminerò in ubbidienza e sottomissione perché so che porterà alla gioia. No, è la via della gioia, mentre cammino. Questa è la bontà di Dio per noi, quando siamo veramente schiavi di Dio, sottomessi per fede a Lui. Allora, camminando in questa via, chi vediamo davanti a noi? Camminando in questa via, chi vediamo? Quali orme stiamo seguendo? In Filippesi 2, parlando di Gesù Cristo, che si era spogliato della sua gloria, dice, svuotò se stesso, prendendo la forma di schiavo, di doulos, di servo. Stessa parola. Se tu vuoi seguire Gesù, farti un servo, un schiavo di Dio, e stai seguendo la forma di Gesù Cristo che aveva preso Lui. Allora, che terribile peccato credere di avere il diritto di non servire Dio, di poter fare, ma non mi va, io non voglio fare quello. Sì, ma guarda, ma sì, ma non mi va. Quello è un ribelle. È un ribelle. E devo dire, no Signore, qual è la tua volontà? E se non mi va, è perché la mia carne sta alzando la sua testa in questo momento. Allora, io vado avanti nella cosa giusta, lascio che la mia carne si alza la testa, perché così sarà più facile tagliare la testa della carne. Non coccolo la carne cercando di tenerla buona. Io vado avanti, e così la testa si alza e così posso tagliarlo giù. O siamo, perché esiste la libertà in senso che io posso fare quello che voglio, esiste quella libertà. Così dice Gesù. Romani 6:22, siete stati liberati dal peccato, o siamo schiavi del peccato o schiavi di Dio. Non esiste una situazione intermediaria, perché noi essendo schiavi del peccato non possiamo liberare noi stessi per essere liberi. L'unico modo per essere liberati è quando un altro, Dio, lo fa. Ci libera per portarci nel regno del suo amato figlio, nella luce, come servi schiavi di Dio. Quindi ricordate che non esiste un via di mezzo. O siamo schiavi del peccato o schiavi di Dio. Essere schiavo del peccato vuol dire essere sotto un giogo duro e pesante. Essere schiavo di Dio vuol dire essere sotto quale tipo di giogo? Matteo 11, 28 a 30. Venite a me voi tutti che siete travagliati, aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di me, di voi, il mio giogo. Imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce ed il mio peso è leggero. Questo è la schiavitù a Dio. Un giogo stupendo. Allora, il punto del versetto 16 del nostro brano di oggi è che non dobbiamo mai usare la nostra libertà in Cristo come scusa per non camminare in santità e in obbedienza in ogni campo della vita. Specificamente, non dobbiamo mai credere che essendo liberi in Cristo non dobbiamo essere sottomessi alle autorità costituite. Sottomettiamoci a motivo di Dio. Versetto 7, lui riassume il suo punto dandoci un'esortazione, quattro comandamenti, uno dopo l'altro. Leggiamo 17. Onorate tutti, amate la fratellanza, temete Dio, rendete onore o onorate il Re. Esaminiamo questi quattro comandamenti velocemente. Onorate tutti. È simile a quello che abbiamo letto all'inizio in Romani 13:7. Rendete dunque a ciascuno ciò che gli è dovuto, tributo a chi è dovuto il tributo, l'imposta a chi è dovuto l'imposta, il timore a chi è dovuto il timore, l'onore a chi l'onore. Dobbiamo onorare tutti, a ciascuno in base a quello che gli è dovuto. È dovuto a tutti un rispetto, perché siamo tutti nati peccatori, separati da Dio, creati nell'immagine di Dio. Dobbiamo avere rispetto, un certo onore per tutti. Un credente deve essere mansueto e gentile con tutti. Nella società è normale essere prepotente, è normale sfarlare di onorare. Non è quello che faccio solo davanti alla persona, ma quello che dico della persona. Se io sono rispettoso, ma vado sparlando dietro le spalle di questa persona, sto onorando quella persona? Assolutamente no. Quindi, nella nostra società è normale sparlare, criticare aspramente. Ma sono, non capiscono niente, sono tutti corrotti. Si parla male dei capi, si parla male dei dottori, si parla male dei presidi, dei professori, si parla male dei politici, si parla male dei giudici. La Bibbia dice di onorare tutti. Onorare tutti. I grandi, i piccoli. Poi dice amare la fratellanza. Fratellanza è una parola che vuol dire tutti i credenti. Dobbiamo onorare tutte le persone con cui abbiamo a che fare. Dobbiamo andare oltre a quello e amare tutti i credenti. Siamo fratelli e sorelle con tutti i credenti. Quindi non dobbiamo mai creare o permettere che ci sia, che formano da sé, una barriera perché un altro credente non ci è simpatico o abbia peccato contro di noi, eccetera. Allora, cosa dice in Efesini per l'ira? È il sole, è il tramonto. Sì, che vuol dire quando ce l'hai con qualcuno, biblicamente devi risolvere subito. Non devi lasciare andare giù il sole se ce l'hai contro qualcuno. È peccato. Perché se tu ce l'hai contro qualcuno, non puoi amare intensamente, come abbiamo letto all'inizio di questo capitolo, in primo Pietro. Non si può amare intensamente quando ce l'hai. E per quello la Bibbia ci comanda di non lasciare tramandare il sole. Allora, onestamente è più facile oggi di una volta, perché? Perché è più facile oggi di una volta di obbedire a quel comandamento? Perché oggi abbiamo macchine e telefoni. Perché una volta, se uno abitava ad un'ora e mezza di camminata, per risolvere prima di tramonto, dovevo correre perché il sole stava calando, e per arrivare prima di buio dovevo correre per fare in 45 minuti quello che serve un'ora e mezza di camminata. Adesso mi metto in macchina, arrivo in meno tempo, o casomai prendo sul telefono, per non lasciare il sole tramontare. Allora, dobbiamo amare la fratellanza. Chiaramente è molto facile per me di amare quelli che mi amano. È molto facile per me di amare quelli che mi stimano. È molto facile per me amare quelli che sono d'accordo con me. E capiscono che ho sempre ragione. Così come abbiamo la tendenza di pensare. Però la fratellanza comprende quelli che capiscono che non ho sempre ragione. Che non mi trattano bene. Che non mi apprezzano. Dobbiamo amare la fratellanza. Dobbiamo temere Dio. Temere Dio. Ogni persona teme qualcosa o qualcuno. Noi temiamo quello che consideriamo più prezioso. Questo è tanto importante sempre capire. Noi temiamo quello che consideriamo più prezioso. Può essere una cosa falsa. Uno: io non voglio essere sottomesso a nessuno, sono stufo che i miei genitori mi dicono come devo fare, voglio essere libero di decidere tutto io. Allora, quella persona, cos'è prezioso per lei e per lui? Cos'è più prezioso per lui e per lei? Una presunta libertà, è il suo tesoro. Un altro vuole bene materiale, un altro vuole l'approvazione. No, perché tutti direbbero male di me, cosa mi direbbero? Tema gli altri. La Bibbia ci dice di temere Dio, di voler la sua approvazione, la sua comunione più di qualsiasi cosa. Quindi di temere Dio, di prendere ogni decisione alla luce di come posso essere più vicino a Dio, non perdere Dio e perdere la comunione con Lui. Un credente quindi deve considerare Dio il suo tesoro più grande, e quindi deve perdere più di qualsiasi cosa, di perdere comunione con Dio e l'approvazione di Dio, e questo timore diventa la base che guida ogni sua decisione. Questo è il significato. Non devi temere di perdere i figli, non devi temere di perdere la moglie e il marito, non devi perdere... Tu devi temere Dio. Così si decide cosa fare nella vita, temendo Dio. Non devi temere di essere bocciato, di perdere il lavoro, devi temere Dio. Non devi temere di trovarti senza soldi, devi temere Dio piuttosto. Quindi non è un comandamento astratto, è molto molto pratico. Cercati per primo il regno di Dio. Ah, ma non posso leggere adesso la Bibbia, non posso andare agli incontri, perché io ho gli esami, devo studiare, io ho un'esigenza, devo fare il straordinario. No, stai temendo qualcos'altro. Temette Dio. E poi lui conclude con: onorate il re. Il re di allora era l'imperatore romano. Oggi abbiamo un'altra forma di governo qui. Dobbiamo onorare, sta veramente tornando al discorso di prima, qualsiasi autorità che è costruita sopra di noi, che può cambiare nei secoli, e cambia. Allora, chiaramente viviamo dove non c'è più onore per le autorità. I ragazzi a scuola non parlano con rispetto e onore fra di loro del presidente e del professore, ed è un abominevole peccato, e chi lo fa va all'inferno. Quindi chi è di Dio non deve farlo. E i dattori non parlano con rispetto dietro le quinte del dattore. E non tutti i membri di chiesa parlano fra di loro in casa con rispetto verso la guida di chiesa. E non tutti i cittadini parlano con rispetto verso quegli stupidi nell'ufficio tecnico che fanno regole che non hanno senso. E non tutti i cittadini parlano con rispetto verso i senatori, i rappresentanti e con tutti questi. Ma non dobbiamo vivere come quelli che sono nelle tenebre sulla via della perdizione, dobbiamo camminare nella luce e dobbiamo rendere onore a quelli che sono in autorità sopra di noi. E Dio non è stupido, Dio sa che la maggioranza sono uomini malvagi. Quindi non è un comandamento che è legato al loro merito. Quanti genitori credenti sono perfetti? Quanti figli hanno genitori che non sono credenti? Tanti. Eppure in Efesini 6 dice ai figli, come nell'Antico Testamento, onorate i vostri genitori, pur sapendo che tanti non sono nemmeno uomini e donne di Dio per niente, e quelli che sono non sono mica perfetti. Allora, abbiamo iniziato a considerare oggi alcuni dei campi della vita in cui dobbiamo avere un comportamento buono fra i non credenti. Oggi Pietro ha elencato soprattutto i rapporti con le autorità sopra di noi. Questo è un campo in cui dobbiamo avere un buon comportamento fra i non credenti. Ci ha spiegato anche i motivi di fare questo, il modo di fare questo. Dobbiamo essere sottomessi quindi ad ogni autorità costituita, scuola, lavoro, comune, stato, eccetera. Non essere sottomessi e camminare nelle tenebre. Camminiamo nella luce. Facciamo non perché sono bravi loro, ma facciamo per amore del Signore, o meglio dire, a motivo del Signore. Viviamo con un comportamento talmente buono che nessuno avrà da dire qualcosa di vero, male contro di noi. Turiamo la bocca degli uomini stolti. Io vi chiedo, le persone possono dire qualche male contro di voi? Possono dire nel tuo lavoro, o qualche persona sentendo di parlare dello Stato, o a scuola, qualche compagna, possono dire, ma sì, ma anche lui, anche lei, potrebbero dire qualche male? Preghiamo proprio di no, e se sì, è una cosa da cui ravvederci. Non date spazio alla vostra carne. Certamente ci sono situazioni in cui è difficile, a causa della nostra carne, essere sottomessi. Però sono proprio in quei casi che impariamo a camminare per fede. Viviamo come Dio ci comanda, per essere una luce di Dio e portare gloria a Lui. Poi ringraziamo Dio che siamo liberi in Cristo, liberi in Cristo. Ma non usiamo questa libertà come pretesto della malvagità. Siamo liberi, ma non per fare quello che vogliamo noi, ma liberi dal peccato per essere servi, schiavi di Dio. Onorate tutti. Dovrete essere persone che gli altri notano per quanto siete gentili e rispettosi verso tutti. Amate la fratellanza, quindi non permettete nulla che ostacola l'amore. Nessun radice velenoso, dice in Ebrei. Qualcosa che crea astio. E la Bibbia dice di strappare queste radici, non eventualmente. Non lasciate che il sole tramonti sulla vostra ira, sul negativismo. Temete Dio più di qualsiasi cosa. Temete di offendere Dio. Non di offendere gli altri, di offendere Dio. E temete di perdere la stretta comunione con Lui. Prendete ogni decisione in base a questo, quello che piace a Dio. Infine, ricordiamo, onorate il Re. Onorate le autorità. Sapendo che sono sbagliati, che sbagliano, che sono peccatori, però lo facciamo per il Signore. Viviamo così per la gloria di Dio. Liberati dal nostro peccato come servi di Dio, schiavi di Dio, il nostro Dio e Salvatore. Preghiamo. Signore, non credo che ci sia nessuno in questa stanza che mi ascolti, che vive sempre come dovremmo in questo campo. Quanto è facile nella carne lamentarci. Quanto è facile non avere una sottomissione come dovremo ad ogni autorità. Magari perché la massa non lo fa e non sembra giusto che dovremmo fare solo noi, essendo in pochi in questo mondo di tenebre. O Padre, mostrici il nostro peccato che possiamo essere ravveduti perché vogliamo il tuo perdono, perché vogliamo camminare nella luce. Vogliamo comportarci in modo degno di te. Allora, Padre, grazie per questa tua parola. Aiutaci a vedere come applicarlo giorno per giorno. Aiutaci a fare tutto a motivo tuo, valutando che tu ci hai salvato, vogliamo vivere alla tua gloria e dobbiamo anche rendere conto a te. Quindi vogliamo comportarci pensando a questo fatto. Grazie, Padre, che Cristo ci ha accolti. Vogliamo noi accoglierci gli uni gli altri e quindi vogliamo anche amare la fratellanza come ci insegni tu. Padre, chiedo tutto questo per la tua misericordia e ti chiedo questo perché per mezzo del patto che hai stabilito con noi in Gesù Cristo e il suo sacrificio abbiamo libero accesso, possiamo chiederti questo. Allora, nel nome, per mezzo di Gesù Cristo, ti chiedo queste cose alla tua gloria. Amen.